People are driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. The hiring process can be slow and overwhelming. Simplify hiring with Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. Join more than 3.5 million businesses worldwide that use Indeed to hire great talent fast. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. That's Indeed.com/PODKATZ13. Terms and conditions apply.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Benvenuti e benvenute e benvenuti a quest'ultimo panel in presenza della seconda edizione di Sogni Elettrici. Speriamo davvero che questo festival più convegno internazionale vi abbia appassionato e vi abbia trasmesso un po', insomma, quello che speravamo di diffondere, ossia il grande, immenso valore che la cultura pop in tutte le sue declinazioni può avere, e in particolare tutto il mondo del fantastico e del fantascientifico. Abbiamo parlato di tanti argomenti differenti e oggi concludiamo parlando delle frequenze del fantastico, della voce, della musica nel cinema speculativo, e lo facciamo come sempre con due ospiti d'eccezione, Perla Liberatore e Massimo Privitera. Grazie mille per essere qui con noi. E Mattia Maieli, speaker di Radio Freccia, purtroppo è influenzato, 38 di febbre, quindi ci manda i suoi saluti. Quindi una breve bio, più o meno breve, cercherò di sintetizzare. Allora, per la Liberatori inizia a muovere i primi passi nel mondo del doppiaggio già a 5 anni. Lavora fin da subito con grandi profi come Tonino Accolla, Renato Izzo, Ferruccio Amendola e tanti altri. Doppia da giovanissima serie come Sabrina Vita da Strega, Lizzie McGuire e Le Winx. Partecipa a film Disney come Il Re Leone e La Sirenetta, doppia attrici del calibro di Cristina Ricci, Scarlett Johansson e Alba Flores. Crescendo la ritroviamo anche in serie come La Casa di Carta. Affianca la sua attività di doppiatrice con quella di direttrice del doppiaggio, dirigendo film e serie di grande successo per Netflix, Amazon e Eagle, come ad esempio Mercoledì, di cui parleremo meglio tra poco. Vince molti riconoscimenti come miglior direttrice e attrice al Gran Gala del doppiaggio del Romix e al Gran Premio del doppiaggio di Pino Insegno. E Massimo Privitera invece è direttore ed ideatore della rivista web sulla musica da film www.colonnesonore.it diplomato.net, andate tutti a seguire la pagina. Diplomato in regia presso il Laboratorio di Cinema di Roma, ha lavorato con la qualifica di promoter, copyright e montatore negli anni 90 per Mediaset, curando dapprima la promozione dei programmi per 4 reti tematiche in onda su Sky, in seguito per Canale 5 e Mediaset Premium. Regista di cortometraggi e programmi televisivi, autore e assistente alla regia per varie produzioni TV, Mediaset e Rai. Grande collezionista di colonne sonore, la sua raccolta vanta più di 20.000 titoli ed esperto di musica per film, fonda nel 2003 la rivista cartacea Colonne Sonore, Immagini tra le note, prima ed unica in Italia a parlare di musica per immagine. In occasione del premio dei lettori per il web magazine Colonne Sonore, che ha istituito parecchi anni fa, ha premiato ed intervistato in esclusiva nomi blasonati e vincitori dell'Oscar nella categoria cine musicale. Da John Williams a Ennio Morricone, da Howard Shore, Alexander Desplat e molti altri. Nel 2016, insieme a Federico Biella, è autore del libro Quando cantavano le Colt, enciclopedia cinemusicale del western all'italiana. In collaborazione con il critico Roberto Pugliese ha scritto Soundcheck, film music anni 80, una versione ebook per la rivista musicale masedomani.com. Nel 2021 scrive il libro Game of Scores, grazie.
Grazie Sara, lei che mi ha consigliato il titolo.
Le migliori colonne sonore TV degli anni 2000. Scrive recensioni di colonne sonore per Audio Review, articoli sulla musica per film e serial per Billboard Italia, relatore di conferenze a tema cine musicale presso lo spazio Wow, Museo del Fumetto di Milano e la Verdi di Milano, nonché presso il CSC Lab Musica per film del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. È stato complesso.
Ecco, la potevamo ridurre.
Ma mancano ancora altri titoli di libri che hai scritto.
Vabbè, dai, facciamo una cosa assuntiva. Gli ultimi due libri che sono usciti stranamente contemporaneamente. Uno è Operazione Underscore, le migliori colonne sonore dei film di James Bond. Mm-hmm. A caso strano che in Italia non è uscito mai un libro che parlasse proprio delle musiche di 007. Okay. E contemporaneamente è uscito per 20 anni della mia rivista, che quest'anno proprio per l'appunto l'abbiamo festeggiata a luglio, Colonne Sonore, Immagini tra le note, che racconta con 23 interviste a grandi compositori, ahimè molti non ci sono più, del passato e del presente, e 20 anni e più in realtà della storia della musica applicata alle immagini in Italia.
Che meraviglia. Allora, una domanda che va bene sia per te che per Perla in generale. Anche come direttrice del doppiaggio avrei curato parti di colonne sonore, voce, musica. Perché la musica... Salute.
Salute.
Perché la musica dona sempre un pizzico di magia, un pizzico di tristezza, un pizzico di passione, di amore in più rispetto al semplice visivo?
Lascio la parola a Perla.
A me? La domanda è quella difficilissima.
Vabbè, abbiamo solo domande difficili
solo
oggi.
Domande difficili.
Ma c'è l'aiuto dal pubblico?
C'è l'aiuto da casa. Io credo che la musica sia vada a scavare nel nostro cuore, nella nostra anima, quindi tira fuori in noi le nostre emozioni, poi qualunque esse siano. Per esempio io quando mi è capitato adesso di dirigere Mercoledì Addams, e c'erano delle musiche ben specifiche, in momenti ben specifici, soprattutto quando per esempio lei è sul balcone e suola il violoncello, no?
Sì, che meraviglia.
Che riprende una canzone famosissima poi tra le altre cose. Ecco, ognuno di noi in quel momento, secondo me, ha ritrovato un momento specifico della propria vita, della propria storia, a prescindere poi dalla serie, da quello che va a fare. Quindi è proprio un modo per rientrare in contatto con se stessi, secondo me, e nella propria vita, con le proprie emozioni.
Sì, verissimo.
Guarda, io dico sempre una cosa che racconto ai ragazzi quando insegno musica applicata, dico che parlare o scrivere, tra parentesi, di musica, come diceva Frank Zappa, è come parlare di architettura. È quasi impossibile. Infatti la cosa più complicata per un giornalista cinemusicale è proprio andare a descrivere qualcosa che dovresti in realtà sentire o aver sentito, aver visto poi attraverso le immagini.
È una sinestesia fondamentalmente.
Sì, bravissima. Quindi io dico fondamentalmente qualsiasi genere ci si approcci musicalmente e che a noi piaccia, l'importante è che lo ascoltiamo con le orecchie ben protese e con i sensi aperti. poi non ha importanza se ci piace il rap, la classica, il funky, il rock, il blues, la sinfonica, non ha importanza, anche perché poi, tra l'altro, parlando di musica applicata alle immagini, quello che faremo poi oggi in minima parte, chi fa il mestiere del compositore di musica per immagini deve sapere, deve essere un onnivoro, perché deve sapere tutti i generi musicali, perché come lo dico sempre ai ragazzi, vi può capitare che un regista vi chieda nello stesso film, nella stessa serie, anche nei videogiochi, mi scrivi un minuetto, poi subito dopo mi scrivi un pezzo metal. Se non sei un grandissimo ascoltatore sensorialmente di musica, non puoi farlo quel mestiere lì, non puoi fare la musica in generale.
Secondo voi quali sono le colonne sonore più riuscite della storia, sia del cinema, di fantascienza, del fantastico, o anche, va bene, anche un titolo cult in generale, però quali sono gli artisti, le artiste, i gruppi che sono riusciti a rendere al meglio questa connessione?
Mi trovi assolutamente impreparato, io ti posso solo dire di film.
Va benissimo anche qual è la tua colonna preferita?
Beh, vabbè, io sarà che credo che adesso sia anche l'anniversario, comunque c'ho qualcosa, per me è Ritorno al futuro.
Come no? Come cioè, credo che siano i 40 anni, qualcosa... credo, a fine di quest'anno, in questo periodo comunque.
Non mi ricordo se è proprio oggi o sabato prossimo, sì, però sì. C'è l'anniversario di Ritorno al futuro e per me è...
Cult assoluto.
Cult assoluto, anzi, intoccabile.
Visto che ci troviamo avanti ragazzi, che credo che siano appassionati di cinema, di musica, se volete studiare un film... che dentro ha tutto, è perfetto, dal primo fotogramma all'ultimo, da un punto di vista narrativo, musicale, di dialoghi, di regia, e Ritorno al futuro. Quello lo dovete studiare proprio dalla prima all'ultima sequenza. Quello è un capolavoro assoluto e lo uso sempre nei miei corsi, sempre.
Beh, sì, non a caso è un film assolutamente attuale. Cioè lo ricordo io perché era della mia generazione, ma l'ha visto quello dopo, lo ha visto mio figlio che insomma ha 11 anni, quindi
l'hanno visto tutti.
Due o tre generazioni, vedi tua figlia, quindi è uno di quei film intramontabili che non passano mai, che vanno bene per tutte le stagioni, e più lo vedi e più hai voglia di rivederlo e più ogni volta lo rivedi e scopri un particolare diverso.
Sì, poi dovete vederlo una volta doppiato splendidamente, poi lo rivedete in lingua originale perché capirete le differenze e che cosa hanno fatto quei grandi capolavori di questi personaggi qui che sono dei geni assoluti nel doppiare, perché mi ricordo che proprio su Ritorno al futuro c'erano due cose fondamentali: quando uscì da noi in Italia Calvin Klein non era conosciuto come marchio e quindi lei chiamò questo ragazzo di cui si innamorò, la protagonista, che in realtà poi era il figlio, e lo chiamò Levi Strauss perché le aveva tolto i pantaloni e le mutande, c'era scritto proprio Calvin Klein, ma in Italia Calvin Klein non era conosciuto, quindi il doppiaggio ha messo Levi Strauss. E poi c'è un'altra famosa sequenza, quella di chi è il presidente oggi, ed era Ronald Reagan, e chi è la lady, e dissero Marilyn Monroe, ma in realtà non era Marilyn Monroe perché era un altro personaggio che da noi in Italia non era famoso, quindi dovettero adattare questa parte qua.
A volte il doppiaggio aiuta,
come no?
tanto criticato tante volte con questi, no? Lo guardiamo in lingua originale, perché io sono, ovviamente faccio questo mestiere da tutta la vita, perché insomma lo faccio da 38 anni ormai quasi, quindi è ovvio lo difenderò sempre, però c'è un po' questa cosa, se lo guardiamo in originale perché il doppiaggio, io credo che il doppiaggio molte volte ha sicuramente preso delle toppe, nel senso qualcosa sicuramente l'ha sbagliato, non sarà rimasto sempre fedele all'originale, per quanto lo studio, cioè noi abbiamo talmente pochi minuti per riprodurre quello che grandi attori o anche meno grandi attori hanno invece mesi per studiare un copione, noi invece abbiamo 3 minuti, quindi è anche un po' difficile spesso dare le stesse emozioni, però a volte sicuramente ha rovinato, ma a volte ha anche migliorato, come guardate la Tata.
Sì.
La serie La Tata era tutta completamente diversa, se non ci fosse stato un fantastico adattamento La Tata non sarebbe stata quella che è oggi. Quindi...
Compreso, però da questo punto di vista non si dovrebbe dare fedeltà all'opera originale? Cioè La Tata è stata così rimaneggiata da aver perso completamente la storia iniziale.
Ma sai, ci sono delle cose che a volte per noi in Italia non funzionano. però magari... giochi di parole che per noi proprio per chi vuole fare l'adattamento, come tu hai fatto, come prima mi hai presentato una ragazza, ci sono delle cose che a volte sono assolutamente intraducibili.
Quello sì, però la Tata è stata, vabbè, cioè, qui stiamo aprendo una parentesi non fantastica, ne usciremo a brevissimo. La Tata è stata, visto che raccontava di un, cioè, appunto di una Tata di origine ebraica, in Italia è stata eliminata perché erano complicate da capire alcuni dettagli, però poi comunque ci si ritrovava in sinagoga.
Dici, certo, come si aggirava quell'ostacolo?
Comunque ci si ritrovava certo. In contesti come il...
La ciociara in sinagoga era meravigliosa.
Sì, cioè, però lì ciociara... si è completamente... Sì. Cioè si è creato un mondo parallelo tra
dei...
relazioni non esistenti, la mamma che diventava la zia, la nonna che diventava la sorella del padre.
È un po' beautiful.
Sì, sì. Però anche in quel caso, cioè, forse in... inserire Calvin Klein e l'altro personaggio...
Levi Strauss.
Non era...
Lo stravolgeva, dici.
Cioè, ma magari avrebbe dato, come quando in italiano, cioè, per anni si è tradotto pancake frittelle. Inizia, mettete pancake, e, cioè, così le persone sapranno anche cos'è un pancake.
Il doppiaggio è molto cambiato negli anni, all'epoca, sì, negli anni 80, adesso è tutto il contrario. Del ritorno al futuro. Negli anni 80 tante cose non si conoscevano, non c'erano tutte queste piattaforme, non c'era internet, non c'era questo, non c'era quell'altro, quindi era tutto molto più ridimensionato e quindi si cercava anche di renderlo forse più fruibile,
più fruibile,
più nazional popolare.
Sì, magari il pubblico,
no?
Va
quindi
anche istruito ed educato attraverso...
Dici frittelle, anche un bambino di 7 anni dice ma quelli sono pancake. Quindi, perché ormai lo conoscono, quindi diciamo che anche il doppiaggio si è evoluto, così come tutto, rispetto anche all'evoluzione proprio, sì, cinematografica.
Ma, anche ma è tutto cambiato, anche la musica è cambiata, sì, sommariamente, diciamo che c'è stata o un'evoluzione o un'involuzione, quello poi sta all'ascoltatore capirlo. Per me, devo dire, tornando anche a collegarci poi al cinema fantastico, al cinema di fantascienza, così abbandoniamo la Tata, la lasciamo lì.
Ciao Tata.
Ciao Tata. Allora, per me, devo dire che i momenti clou della storia della musica, dell'ottava arte, ora vi spiego cos'è l'ottava arte, termine coniato dalla mia redazione ben 20 anni fa. Settima arte, lo sapete tutti, è il cinema, l'ottava arte è la parte opposta della stessa medaglia, quindi la musica applicata alle immagini. E i fondamenti più belli, più... chiari da un punto di vista di storia della musica di fantascienza, se vogliamo chiamarla così, sono fondamentalmente 4 i capisaldi. Sono Alien di Jerry Goldsmith, che ha introdotto i sistemi di Stravinsky, di Schoenberg e anche la dodecafonia nell'ambito della fantascienza. Provate a vedere, chi ha il DVD, il Blu-ray di Alien, c'è una traccia con lo score, la partitura isolata. Andate a vedere tutto il film con quella solo con la partitura, scoprirete che genio folle era Jerry Goldsmith, stravolto totalmente da quel pazzo al contrario di Ridley Scott, che non ha mai capito nulla di musica, ma ha avuto la fortuna di avere grandissimi compositori come Vangelis in Blade Runner, che è un altro dei capisaldi della fantascienza, anche se Blade Runner però è un noir. Diciamo che si distacca totalmente dal mondo fantascientifico, pur essendo fantascienza e noir.
Sì, vabbè, chiaro, rientra nel cyberpunk, che è un genere che attinge al noir, all'hard boiled, e poi lo trasporta in realtà distopiche e al neon.
E poi vabbè, poi ci sono gli atti due, che sono da una parte, sono le due saghe storiche della storia del cinema, Star Trek e Guerre Stellari. Star Trek abbiamo Jerry Goldsmith, James Horner e tanti altri compositori, e dall'altra parte abbiamo solo John Williams. Quelli sono, se si vuole capire che evoluzione c'è stata nella musica per la fantascienza, quelli sono i film da andare a vedere e le colonne sonore da andare ad ascoltare, soprattutto separatamente dalle immagini. Poi nell'ambito televisivo, per me ce n'è una sola che ha creato un totale distacco ed è quella più longeva in assoluto nella storia della televisione, che è Doctor Who. È la serie più longeva in assoluta, parte negli anni 50 e ancora oggi c'è. E se vi ascoltate anche lì l'evoluzione, ma proprio lì l'evoluzione anche proprio nella teoria dell'approccio musicale, lì c'è tutta l'elettronica, c'è uno studio anche di nuove forme di elettronica, lì sono nati dei pionieri. Tra l'altro, cosa che anche nel mondo del doppiaggio, poi per fortuna è stato anche aiutato negli anni, lì per la prima volta ci sono state tre donne che hanno, filmandosi col nome di maschile, hanno scritto le musiche, e musiche elettroniche, facendo degli studi incredibili sulla, su come si doveva usare l'elettronica, anche inventandosi gli strumenti, perché non è che esistevano, scusate, i sintetizzatori, quelli che poi avranno aiutato, i computer ovviamente.
E quindi siamo partiti da fantascienza uguale musica elettronica,
sì,
per poi evolverci verso...
Ma sarai, in realtà nella fantascienza c'è stato sempre una sorta di climax e anticlimax, c'è stato il momento in cui il sinfonismo è tornato ad essere il principe della musica, del modo di musicare la fantascienza. Poi c'è stata l'elettronica. Beh, Vangelis è un mix fra elettronica e uso anche di strumenti come il sax. C'è un pezzo bellissimo, quel tema d'amore. Poi c'è stato il ritorno del sinfonismo. Addirittura in alcuni momenti c'è stata la musica pop all'interno della fantascienza, o la musica anche sarà rock. Pensiamo a come è stato ripreso Metropolis da Giorgio Moroder, che è un altro cult assoluto della fantascienza, è fatto e comunemente stravolto, ma anche in maniera, devo dire, positiva, utilizzando delle canzoni pop rock, mettendoci dentro anche Freddie Mercury. Ma tanti altri elementi. Poi in realtà, se vogliamo proprio andare indietro nel tempo, uno dei primi film dove c'è la musica elettronica, che diventa sound design, quando ancora non si sapeva neanche lontanamente cosa fosse il disegno del suono in un film, era Il pianeta proibito, con questa mitica coppia, sì, marito e moglie, Lele e Louis Barron, che scrissero la prima colonna sonora sintetica della storia del cinema. Quindi diciamo che abbiamo fatto dei salti temporali, però sommariamente sono questi qua i film che bisognerebbe, sì, ascoltare.
Allora, torniamo tra un attimo da te, anche perché abbiamo delle clip che potremmo vedere, sì, e commentare. Quindi risaltiamo un secondo alla questione voce. E come si sceglie la voce adatta ad un personaggio? Cioè, doppiare fondamentalmente è recitare, ma come dicevi tu... mettendosi nei panni di qualcuno che lo ha già fatto, cioè nel corpo, nella fisionomia, nella gestualità. Quindi è più utile cercare di trovare una voce simile all'originale?
No.
Si può inserire invece un... Ok.
Allora, io parlo per me.
Sì.
Secondo me no. Nel senso, ci sono case distributrici, funzionari, chi più ne ha più ne metta, che molto spesso adesso scelgono le voci in base a quelle originali e in base all'onda. Più è simile l'onda originale, più è simile l'onda italiana, il doppiatore italiano, più si vince il provino, se si fa il provino, diciamo. Non accade sempre, ma accade anche questo. Io non sono proprio estremamente d'accordo sotto questo punto di vista, perché sì, la voce è importantissima, ma quello che serve a un doppiatore fondamentalmente è l'anima che mette nelle cose che dice. È ovvio che se io ho il gladiatore, un uomo di 1,90 m per 85 kg, non ci metterò una voce così. Non sono una pazza scriteriata e furiosa. È ovvio che no, a Bart Simpson non gli metterò la voce di Russell Crowe. Cioè, stiamo lì, no? Bisogna cercare comunque di avvicinarsi il più possibile all'originale, ma non deve essere quello, secondo me, il punto centrale. Perché il doppiatore è a tutti gli effetti un attore. Poi lo volete chiamare doppiatore, lo volete chiamare attore doppiatore, lo vogliamo chiamare solo attore, non ha importanza.
Diventa anche più complicato, perché cioè deve...
Diventa complicato perché...
una recitazione già avvenuta.
Sai cos'è? Il lavoro del doppiaggio, per chi magari non lo conosce, è un lavoro in una sala buia, in poco tempo, un lavoro di immediatezza. Sai, la domanda più frequente che mi fanno è: ma quanto tempo ci hai avuto per studiare quel copione? Ma chi ce l'ha avuto mai quel copione? Cioè, io arrivo in sala, mi dicono, quando... adesso faccio l'esempio della Casa di Carta perché l'hai nominata, quando sono andata a fare la prima volta Nairobi mi hanno detto: allora, questa, da questa scena a questa scena sei Nairobi, la storia è questa, pronti via. Cioè tu ti vedevi la, ma questo è il doppiaggio, non è la Casa di Carta, vedi la scena un paio di volte, cerchi di capire dove vai, le metti a sync, gli adatti, il famoso adattamento, e poi sei pronto a incidere, no? Quindi è quello, non c'è uno studio dietro. Allora, cosa devi fare per essere un bravo doppiatore e un bravo attore, io lo dico sempre ai miei allievi, devi andare a tingere alle tue emozioni, alle tue esperienze. È ovvio che molto spesso non saranno simili, non saranno uguali, anzi neanche simili, uguali a quello che andiamo a doppiare, ma possono far sì che ci possiamo avvicinare. Cioè il doppiaggio devi entrare in empatia con il personaggio che vai a doppiare, devi diventare quello lì, devi respirare con lui, devi pensare con lui, allora probabilmente ci avviciniamo all'originale e il pubblico non rimarrà scontento. Se invece andiamo solo di tecnica, è tutto molto bello, tutto molto async, tutto molto fluo, tutto molto stellare,
però
ma mi manca la sostanza. Io sono una che guarda tanto a quello, adesso per carità, però soprattutto poi da quando sono diventata mamma sicuramente alcune cose sono cambiate, no? Però adesso quando mi capita di fare scene dove si tratta di bambini o scene di rapimento, tutte scene insomma un po' più forti, io mi rendo conto che alla fine io piango proprio. Cioè, ho proprio gli occhi, ma non perché io sia straordinariamente brava, non è quello. È che evidentemente sono entrata talmente tanto in contatto con il personaggio che vado a fare che improvvisamente, poi magari io in realtà quel personaggio ha toccato corde diverse rispetto alle mie, ma dobbiamo entrare in empatia, non si deve mai rimanere. Quindi la voce è uno strumento, ma non deve essere fondamentale. È come quando ti dicono fai una scena di pianto, ma quella battuta, quella parola non era troppo chiara, e chi se ne importa? Non ho mai sentito nessuno di noi piangere, fare una scena urlata,
scandire perfettamente ogni singola
lamentela. Piango perché tu sei cattivo, mi hai fatto del male. No, se anche dico mi hai fatto del male e la E non ha importanza, perché la voce è solo uno strumento, ma quello che conta, almeno per me, sempre per Perla Liberatori, è altro.
Brava.
Mi è piaciuta, eh? Stata brava?
Bravissima.
Brava.
E non me la sono preparata, pensa. È proprio.
Ma tu la sai una cosa, mi hai fatto venire in mente con la questione del pianto e della bravura dei grandissimi doppiatori. Che una volta Stallone incontrò Ferruccio Amendola e gli fece i complimenti perché grazie al doppiaggio di Rambo di Ferruccio, Stallone è venuto fuori meglio rispetto a come l'aveva recitata lui in originale.
Vedi che disse, a volte
vedi, gli fa, tu sei riuscito a fare quello che io non ho fatto neanche in 4 ciak, perché non sono mai riuscito a fare la sequenza finale in cui piange, si dispera perché vorrebbe uccidere tutta la popolazione di quella cittadina.
Ma poi sai che cioè, adesso con queste piattaforme, anche questa roba, perché da mo' sembra veramente qui la portabandiera del doppiaggio, pro doppiaggio. Ovviamente adesso con l'intelligenza artificiale io sono già proprio, sono no pro doppiaggio, mi schiero.
Questa era un'altra domanda.
Mi schiero tanterrimo, ma poi in realtà adesso anche con tutte le piattaforme, quando quello di uno lo può vedere come vuole, cioè non è che se io doppio una serie turca, dico per dire, e t'ha fatto schifissimo come l'abbiamo doppiata, ma se su Netflix, cioè lo puoi vedere in turco, in italiano, in inglese, in francese, mica sei obbligato a vederlo in italiano, cioè non credo che il doppiaggio italiano sia adesso diventato il male del mondo, ora fortunatamente c'è. Prima no?
Ma il doppiaggio, non è mai stato il male, cioè anzi, c'è chi può amare di più la versione originale, ma
tu lo dici perché sei una persona intelligente.
Il doppiaggio è quello che ha permesso di fruire di tutti i titoli di questo mondo. Cioè, è anche complicato alcune volte. Personalmente io adoro mangiare guardando qualcosa, cioè ho una fissa, quindi io non mangio se non ho uno schermo di fronte. Come faccio
a guardare? Ti stimoliamo l'appetito,
Elisabeth. Sì, tantissimo. Come faccio a guardare un film in originale con i sottotitoli se intanto sto smangiucchiando?
Purtroppo, quindi, colpa mia, non sono una conoscitrice a menadito dell'inglese, per esempio. Lo capisco, lo parlicchio, diciamo lo capisco di più e lo leggo bene, quindi se leggo lo capisco, sarà anche un po' il doppiaggio. Però, per esempio, una volta mi è capitato di andare a vedere un film, ti parlo di tanti anni fa, con Richard Gere, uno degli ultimi che ha fatto, adesso non me lo ricordo, era un orario strano, dicevo, vabbè, strano, lo fanno a quest'ora, ma andiamo. Certo, era in lingua originale. Una fatica, perché ovvio le immagini parlano, però è anche bisogno di capire, quindi leggere. E io penso ai miei genitori, penso magari a persone un po' più adulte, penso, prima parlavamo anche con Massimo di ragazzi ciechi, no? Che non hanno l'opportunità, di vedere solo. Il doppiaggio aiuta. Io ho un mio amico, insomma, conoscente del doppiaggio, che lui è un grandissimo estimatore del doppiaggio, e lui lo dice sempre: io grazie a voi vedo. E non, esatto. non è poco.
Le due possibilità, guardare in lingua originale e il sul doppiaggio, è un qualcosa di inoppugnabile, cioè almeno dovrebbe esserlo.
Adesso c'è, e usiamolo, no?
Sì. Infatti, meno male. Guarda, io sono un amante dei film di Miyazaki, e le colonne sono di Joe Saishi, ovviamente. Io ho provato a vederli tutti in lingua originale, devo dire che mi è mutata totalmente l'empatia e la comunicazione di Miyazaki nei confronti della parte tutta recitata, perché il fatto di essere sempre molto tutta la parte, diciamo, orientale sopra le righe e urlare tantissimo, ci sono dei momenti in cui in due film che io amo, che è Il Castello Errante di Howl e Kiki Delivery Service, io ci sono dei momenti che ridevo come un pazzo, in momenti in realtà drammatici, perché il modo di recitare mi sconvolgeva totalmente l'esperienza fatta.
Ma è chiaro, cioè il doppiaggio uniforma anche...
Sì, ma, poi, ma anche il fatto di
anche
di dover
a livello sonoro. Noi siamo
come diceva...
Esatto. Avete mai sentito? Avrei sentito sicuramente dei cartoni giapponesi. Quando sì. E parlano per... Cioè, adesso io non lo conosco, ma per il monosillabo... Mi ha detto ti amo. Oh mio Dio, come ha detto ti amo. È giusto, cioè sì, è la loro lingua, ci mancherebbe altro, però insomma non per
devi
tutti
essere...
non per tutti è comprensibile, cioè quindi no, devi cercare anche
tu ti immagini Squid Game, che l'ho vista in coreano per metà.
Anch'io
devo dire che
in coreano,
ho avuto dei momenti di...
Beh, meglio in coreano forse che la seconda versione che hanno fatto.
No, la seconda versione è meglio quella in coreano, devo essere sincero. Preferisco quella in coreano, ma poi ti abitui. E comunque è una questione anche di preparazione. È sempre una questione di come uno si approccia ad ascoltare. E una cosa, oggi la faremo, se abbiamo tempo la faremo. Sì. Una cosa che faccio sempre in alcuni miei incontri, non li chiamo masterclass perché mi sembra troppo divulgativo e non lo voglio essere per nulla, è fare imparare a tornare ad ascoltare la musica come si deve ascoltare per eccellenza, ad occhi chiusi. Se non imparate ad ascoltare la musica ad occhi chiusi, non la state ascoltando. Qualsiasi cosa che vi piace ascoltare, imparate, una volta che l'avete ascoltata la prima volta, avete letto bene il nome di quello che di chi ha scritto la canzone, i testi, di chi ha scritto la musica, dopo che l'avete fatta vostra, ascoltatela ad occhi chiusi, capirete 100 miliardi di volte in più quello che ha voluto dire chi ha scritto le parole e chi ha scritto la musica. Poi, se parliamo di musica strumentale, a maggior ragione dovete imparare ad ascoltarla scevra totalmente dalle immagini.
Hai detto una cosa interessante che si ricollega ad una domanda. A livello di colonna sonora, è più funzionale secondo te una canzone strumentale o una canzone con un testo che, cioè, chiaramente rispecchia il momento che si sta vivendo a livello visivo?
E guarda, è sempre da rapportare a cosa abbiamo di fronte. Allora, devo dire che nella serialità ci sono dei momenti di alcune serie dove la canzone, proprio la forma canora è fondamentale, perché la bellezza di quello che fa musica è il non detto, cioè ha la capacità di dire quello che le immagini in quel momento non ti diranno mai. E fondamentalmente il non detto cos'è? È la parte psicologica. È bello vedere in quella sequenza due persone che si baciano, bellissimo, un momento d'amore, però la musica ti può dire che magari lei sta baciando lui da innamorata, ma lui no. E quella cosa la può fare semplicemente ed esclusivamente la musica. Poi, se c'è anche in quel caso lì una forma canzone che nel testo, magari non in maniera didascalica e banale, ti sta dicendo che lei lo ama ma lui no, allora questa cosa rafforza ancora di più. Guarda, uno dei casi è che ci sleghiamo un attimo dalla fantascienza, ma te lo dicevo poco fa quando mi avevi un attimino preannunciato questa forma di domanda, che è complicatissima tra l'altro, e ti ringrazio. Ma uno dei casi cinematografici più famosi è Il Laureato di Mike Nicholson con Jack Nicholson, con Dustin Hoffman. Dustin Hoffman lì in quel film viene aiutato dal punto di vista psicologico e formativo di crescita attraverso le canzoni di Simon e Garfunkel. Molte erano già preesistenti, altre sono state scritte appositamente per il film, ma anche quelle preesistenti sono state prese non a caso, come succede normalmente anche nel film, buttiamo dentro la canzone di successo commerciale del momento, che non c'entra letteralmente nulla, poi se la vai ad ascoltare e a vedere con le immagini. In quel caso la canzone diventava la sceneggiatura. In tutti i momenti in cui subentrava la forma canzone e non c'erano dialoghi nel film, in realtà se uno ovviamente sa bene l'inglese e sa entrare nella canzone, capisce che non si è fermata la storia narrata dal punto di vista della sceneggiatura, ma i dialoghi sono diventati la canzone, la canzone diventa sceneggiatura e poi si continua con i dialoghi. E quella è una delle forme più belle in assoluto. Infatti nell'Amore non va in vacanza, dove Jack Black fa il compositore, cosa fa? Porta Kate Winslet in uno story, ormai non esistono più i blockbuster, questi negozi dove una volta si affittavano, leggiavano i DVD e i VHS, e che cosa gli racconta? Per spiegargli cos'è la musica per immagini, gli canta lui addirittura, o mima, vocalmente, Via col vento, Lo squalo, Momenti di gloria di Vangelis e poi Il laureato, per dirgli guarda, a un certo punto la musica scompare, compaiono le canzoni, e in quel momento nel film c'è anche Dustin Hoffman che dice non posso neanche andare a noleggiare un film che mi rompono le scatole anche qui, sarà un cameo simpaticissimo. Però guarda, la forma canzone è bellissima, soprattutto nelle serie TV è fondamentale.
Penso alla colonna sonora di Sons of Anarchy, credo sia una delle colonne sonore più adatte e meglio riuscite.
Ma tu pensa anche a quello che ha doppiato lei, La casa di carta?
Sì.
La casa di carta, la canzone iniziale, sì, che è una canzone bondiana per eccellenza, ma ti spiega già, in realtà in alcuni momenti se andate ad ascoltare bene il testo ti spoilerà, ti racconta già
quello
cosa andrà a succedere.
Vabbè, ma il funerale di... posso dirlo?
Ormai
visto, casa di carta l'avete visto tutti, giusto?
Non è più spoiler.
Magari non l'ha proprio
il funerale di Nairobi è uno dei momenti, cioè, per quanto riguarda la serie cinema spagnolo, penso più alti, perché c'è la canzone di Amaral che è perfetta per quel momento.
Ma lì, quindi... guarda, da fare i complimenti. Sappiate che non è che esiste il compositore che sceglie le canzoni. C'è un lavoro meraviglioso nel cinema e nella serialità che si chiama Music Supervisor. Sì. Il supervisore musicale è un genio, per me, da sempre. Infatti dovrebbe esserci in Italia un premio per chi fa questo mestiere. Sì. Per fortuna c'è il premio per i doppiatori, meno male che se ne sono reso conto dopo anni. Ma non ancora esiste il premio per il music editor e per il music supervisor. E invece in America c'è già da un bel po', ma quello cosa fa? Non solo va in giro, letteralmente proprio cammina, esce di casa e va nei locali a trovare i gruppi indie, i gruppi rock, pop, blues, jazz, ma non solo, ma deve andare a beccare la canzone giusta, che non sia semplicemente la canzone del momento, ma che racconti, che narri qualcosa. Pensa in Nairobi, se non c'era quella canzone lì, poi quella scena cambiava totalmente. Io l'ho vista quella sequenza lì con la musica scritta da Esteban e Manuel, che sono due miei amici, i compositori della Casa di Carta, e devo dire, gli ho detto la musica è bella ma non è a livello di quella canzone. Infatti loro stessi hanno detto al regista no, togliamo la nostra musica e mettiamo quella canzone lì perché è bellissima.
Sì. Citavamo prima Chuck, che è una serie spy fantascientifica. Sono stati in grado ogni volta, ad ogni cambio d'umore del personaggio, ogni momento di felicità, ogni sconfitta, di indovinare perfettamente la canzone. Poi sono tutte quante canzoni pop rock, quindi rientrano comunque.
Salute. Prego. D'altronde siamo passati dalle Hawaii al Polo Nord nel giro di una settimana, quindi posso capire. Senti, ma la facciamo ascoltare? Visto che stiamo parlando di musica... Ho portato questi contributi video, sono peculiari perché sentirete il film, non solo lo vedrete, ma questa volta lo sentirete soltanto, nel senso che non ci sono i dialoghi, non ci sono gli effetti sonori, ma c'è solo la musica, per capire di quello di cui stavamo parlando prima anche con Perla e con te, del fatto del fattore empatico, cioè quanto ha il valore la musica e quanto deve essere scritta in un determinato modo, perché non deve essere solo funzionare le immagini, ma deve poi effettivamente comunicare qualcosa. Ora vi faccio vedere questa sequenza. Credo che la saga di Guerre Strade l'abbiate vista tutti quanti. L'Impero colpisce ancora è il film migliore in assoluto ad oggi. togliendo che solo la trilogia originale è quella migliore, per gli altri non esiste più niente, ma su questo non vedo ombra dubbio, ma togliendo quello, per fortuna c'è stato sempre John Williams che ha nobilitato anche le ultime porcherie fatte, vabbè. Però ultimi Mandalorian, se dovete vedere Mandalorian è una serie eccezionale. Mandalorian sì. Andor, diciamo un thriller politico. Ahsoka, va bene. Peccato che
Andor,
il nome è Ahsoka Tano.
Andor non la toccare perché l'ho fatta anch'io. L'ho doppiata
anch'io.
Andor.
Ma Andor non è male.
Andor.
Io ho un rifiuto totale per Obi-Wan. Obi-Wan mi ha offeso e mi ha distrutto il mio grande Jedi.
Niente, non sono d'accordo.
Lo so, ma ragazzi, ma dovete crescere con come sono cresciuto io con Guerre Stellari.
Di senso.
Obi-Wan ha totalmente. Ma poi ci sono degli errori proprio di scrittura e di narrazione. Cioè, lasciamo, se volete poi facciamo una masterclass a parte su Obi-Wan.
Perché Obi-Wan è il male.
No, ma non è quello, è proprio. Vabbè. Comunque, vi faccio vedere la sequenza dell'Impero colpisce ancora. La famosa sequenza degli asteroidi, guardate che lavoro ha fatto John Williams su questa sequenza, che è una tipica pagina d'azione, e dove introduce anche, oltre al tema mitico di Darth Vader, Lord Fener, ecco, ti immagini se l'avessimo chiamato Darth Vader in italiano, tutti quanti pensavano che era un cesso di nemico, e meno male che c'è stato un intelligente che all'epoca ha detto chiamiamolo Lord Fener, che è meglio.
Vedi?
Perché Vader in tedesco vuol dire male, ma in italiano è eccesso. Però togliendo questa, molto semplificata, vi faccio vedere questa sequenza qui, così non parliamo troppo e sentiamo anche un po' di musica, dove c'è anche l'utilizzo di una cosa fondamentale nella storia della musica applicata alle immagini, il Mickey Mousing. Sapete cos'è il Mickey Mousing?
No.
Quest'anno sono i 100 anni di Disney, e quel genio di Walt Disney 100 anni fa disse che per accompagnare, anche perché ancora non c'erano gli effetti sonori come li conosciamo oggi, non c'era il sound design, per accompagnare i cartoni animati, che ai tempi erano le Silly Symphonies, le Sinfonie Allegre, che poi la Warner li fece diventare le Merry Melodies, le Melodie Allegre, anche lì, e l'orchestra doveva simulare musicalmente gli effetti della natura, cioè lo sbattere di una porta, il cadere di un piatto, e come si faceva? Con gli strumenti. I violini servivano per le porte, i fiati, quindi tromboni, trombe, grancasse, cioè scusate, tromboni e trombe, anche clarinetti, quelli servivano per, che ne so, un colpo di vento, un cadere per terra. Ogni strumento diventava un effetto sonoro umano, ma anche la voce. E si chiamava Mickey Mousing perché l'ha inventato il papà di Topolino, vuol dire in italiano topolineggianto, però fa cagare, detto così non è bruttissimo, quindi è più figo
in
Mickey Mousing.
Caso, no traduzione.
Infatti meglio non tradurlo, sempre vater. E quindi sentirete come il Mickey Mousing è usato per sottolineare dei momenti, che ne so, un'esplosione, una virata dell'astronave. Ora magari non ve li dico uno a uno, però li capirete voi quando l'orchestra avrà a sync con tutto ciò che succede sulle immagini. Quindi ringrazio la regia, se mi sente da lontano.
Regia,
mandiamo il contributo dell'Impero colpisce ancora. Ok, qui va a chiudere. Avete visto che alla, avete sentito che alla fine compare il tema d'amore di Anne e Leia? Perché lo usa Williams nella parte finale quando stanno per infilarsi? Così vi rendete conto del valore della musica. Compare il tema di loro due, che però Williams non ha mai chiamato tema d'amore, perché secondo Williams non ha mai scritto un tema d'amore tranne quello di Anakin e Padme, ma in realtà ne ha scritti tanti. Compare qui perché cosa va a significare? Che dopo tutto quel delirio, quella sarabanda di, ovviamente, una scena d'azione incredibile che funziona ancora oggi, e sono passati, questo dell'impreoccupazione dell'83, se non mi ricordo male, 82, no, perché è T, dovrebbe essere 81, dell'81, non precolpisce ancora. E lo inserisce per dire una cosa: dopo tutto questo delirio ci siamo salvati e i due innamorati possono vivere un attimo di tregua, di calma, anche se poi si vanno a infilare in quel buco che in realtà è la pancia di un mostro, se vi ricordate benissimo, che è un vermone gigantesco che quasi poi se li pappa. E la bellezza, come avete visto, che ci sono dei momenti in cui non sempre tutto è a sync, perché non deve essere proprio didascalico, ma nei momenti in cui esplodono le astronavi e c'è il picco dell'orchestra, o una svirata, una svisciata degli archi. Questo è fondamentale, ma queste cose qui le potete capire, notare solo se li vedete, se parlate delle immagini. Devo ammettere che Lucas e chi per lui negli anni nella trilogia fece un ottimo lavoro, dove tennero la musica abbastanza in rilievo rispetto agli effetti, rispetto ai dialoghi, e comunque si riusciva a capire bene anche il valore della musica. Quello che mi lamento io nella trilogia e nei prequel è che la musica è mixata malissimo. Questo purtroppo è un difetto che nell'oltreoceano è successo, è un difetto che hanno molti e che non riescono a capire. Christopher Nolan è uno di questi, non riesce mai a far mixare bene la musica. O è troppo alta la musica e sono bassissimi i dialoghi, o sono troppo alti i dialoghi e la musica è quasi inesistente. Poi faccio vedere una cosa di Nolan alla fine.
Okay, allora,
spoiler.
Continuiamo a saltare da colonne sonore a doppiaggio. Tu hai diretto Mercoledì, ma eri già stata precedentemente la voce di Cristina Ricci in diversi film del... Eri già stata una Mercoledì, quindi raccontaci un po' com'è stato, perché tu hai interpretato poi tra l'altro tantissimi personaggi del fantastico e della fantascienza. Quindi guarda, ti faccio prima questa domanda e poi ritorniamo a Mercoledì. Qual è stato il tuo personaggio immaginario, cioè legato a mondi immaginari preferito, e se noti una differenza anche solo emotiva nell'interpretare qualcuno o qualcuna che è calato in un mondo fantastico e fantascientifico o realistico?
Sì, ne ho doppiati tanti, se dovessi dire che me li ricordo ti direi una grande bugia. Quello che mi viene più più attuale, diciamo un po' fantascientifico, o comunque un po' un supereroe, così è Killer Frost di The Flash, è quella che mi viene più nell'immediato. Io non ritorniamo al discorso di prima, quindi non voglio sembrare ripetitiva, io non ci trovo differenze, non trovo differenze nel doppiare un cartone animato piuttosto che un film di fantascienza, piuttosto che un film d'amore, piuttosto che un documentario. Cioè, è ovvio che quello che dico a volte ha più senso rispetto ad altre cose, oppure magari mi sembrano più comprensibili rispetto a quando abbiamo doppiato per esempio Andor. Cioè, c'è stato un attimo di panico, nel senso, perché la mia poi vabbè era un tenente o un colonnello, adesso non ricordo, un tenente, insomma tutto ad un pezzo, cattivissima, proprio una brutta persona, e aveva queste, a Roma si chiamano sleppe, nel senso, nel termine doppiacese sono sleppe, vuol dire monologoni, monologhi, dove dicevo delle cose assolutamente per me incomprensibili. A un certo punto mi ricordo che mi sono girata verso il direttore di doppiaggio, Gabriele Patriarca, e gli ho detto: ma va tutto bene? Cioè, è così? E lui mi fa: tranquilla, è tutto sotto controllo, non stai dicendo cose senza senso, perché ovviamente quello che dicevo per me non aveva, era troppo tecnico, troppo fantascientifico, ma poi fondamentalmente la devo doppiare come se dico a un altro ti amo, come se capissi quello che dico, quindi stiamo sempre lì, è sempre l'entrare in empatia. Poi che io entri più in empatia con personaggi come il tenente, comunque di Andor, questo è un dato di fatto, io ce l'ho un po', è un mio marchio di fabbrica nel doppiaggio, doppiare quelle molto forti, di carattere, mi vedono così, quindi sicuramente perché ce l'ho un po' e quindi entro più in empatia con loro, ma poi fondamentalmente la recitazione quella è. Ma anche nel cartone animato, nel cartone, quando ero piccola io ho iniziato a doppiare i cartoni animati, non tanto quelli della Disney e della Pixar, che poi vabbè, man mano che sono andati avanti sono diventati proprio esseri umani, quindi non si possono neanche chiamarli cartoni, ma quando doppiavo io i cartoni giapponesi, mi ricordo Arale piuttosto che Full Metal Panic, ci avevano due espressioni, piangevano e ridevano, e poi con questo, dice mamma mia santissima che cosa faccio, urlavo, uscivo da quei turni senza voce. Adesso anche loro si sono, no, modificati, anche il cartone giapponese fondamentalmente ha un valore importantissimo, cioè non va mai sottovalutato, perché loro adesso, anche loro, un battito di ciglia, un movimento del naso, come muove la mano, come storce la bocca, tutto questo sia nel cartone che in un seriale che in un film va seguito pedissequamente, quello fanno la grandezza di un attore o di un doppiatore. Se non seguiamo quelli, andiamo per la nostra strada, non caveremo mai un ragno dal buco. Per quanto riguarda Mercoledì, sì, sono stata una Mercoledì Addams nei film, credo avrò avuto 10 o 11 anni, e ritrovarmi dall'altra parte è stata una grande emozione, del tutto inaspettata, perché al doppiaggio si parlava tanto di questa serie, c'erano spoiler, c'era chi faceva, a chi la daranno, magari la fanno fare a me, e io mi ricordo benissimo che ci fu un periodo in cui andai da due miei amici e gli dissi: ti prego, se ti capita di dirigere Mercoledì Addams, ti prego, fammi fare Cameriera 4, una stupidità, non devo fare Mercoledì, perché ovviamente ho 17 anni, io potrei essere la nonna di Mercoledì. Ho detto, ma una cosa, ti prego, e tutti facevano, ma sì, Star Trek, ti prego, perché? E poi è arrivata la telefonata, è arrivata a me, ed è stata una botta adrenalinica, sì, una botta adrenalinica pazzesca e una grandissima responsabilità addosso, mi sono sentita, perché ero al lavoro grande, un lavoro dove c'era Tim Burton di mezzo, e quando c'è Tim Burton di mezzo c'hai tutti gli occhi puntati addosso, non solo per la regia, per le musiche, per tutto un insieme di cose, ed era una responsabilità perché io so perfettamente come va doppiata la famiglia Addams, so sì. Perfettamente com'è Mercoledì, ce l'ho nel DNA, esatto. E quindi avevo paura di non riuscire a trasmettere ai miei attori, miei tra virgolette, soprattutto alla meravigliosa Chiara Fabiano che ha fatto Mercoledì, ha fatto un lavoro straordinario, di trasmetterle quello che io avevo imparato, quello che io volevo, anche perché Mercoledì è un personaggio dalle mille sfaccettature, soprattutto in questa, chi magari non so se qualcuno di voi l'ha visto, però fa vedere anche un lato più umano di Mercoledì, cosa che nei film si vede fino a un certo punto, e i ragazzi d'oggi sono abituati a correre, no? A fare tutte le serie molto up, tutte io mi devo da ma! E invece Mercoledì non era ad aprire, era a chiudere, sì, cuore, sì. Ma a chiudere. Quindi è stato un bel lavoro e aspettiamo la seconda.
Sì. sta arrivando, già finita di girare. Lo so perché
tu lo sai.
No, mio amico lavora per,
spoiler.
Per no, non ti dico nulla, però hanno finito di girare Mercoledì la seconda stagione e hanno finito di girare Beetlejuice 2.
Quello è meraviglioso.
Lo dico già anche perché io ho un amico che fa con me mestiere la comparsa. Però in Italia la comparsa ti chiamano, lavori sul set, ti pagano 75 euro nette a giornata, ma ti chiamano ogni tanto. In Inghilterra e in America è un lavoro, è come andare a fare il bancario, il meccanico.
Anche se adesso lo sciopero è anche delle comparse.
Lo so, me l'ha detto. Infatti
perché facevano 300 comparse, quindi 300 scene, quindi erano insomma un po' di soldini, adesso sono entrati in sciopero anche loro, perché gli hanno detto mettiti davanti, dietro di te, cioè fai così, fermo, sì. Dietro un green screen, ok, ti ho fatto la foto, adesso ti userò per 400 comparse. E quelli hanno detto, ma come? Ma noi
vero.
Campiamo di questo, no?
Infatti me lo diceva, perché per esempio lui la mattina mattina era su Animali Fantastici e la sera era, che ti posso dire, su 1917 di Sam
Mendes.
Amico? Sì, un mio amico che lavora là in Inghilterra.
Vogliamo andarli, sabbè?
Mi fa morire. Perché lui lo chiamo l'uomo che versa lo champagne. Cioè, lo chiamano solo per versare champagne. Cioè,
sarà molto
Dottor
bravo
Strange
come cameriere.
Versa lo champagne a Benedict Cumberbatch. A Emma Thompson in Cruella gli versa lo champagne.
Beh,
a Meryl Streep gli detto, mi fa morire. Lui fa: guarda, ho fatto quello, aspetta, quando lo vado a vedere capisco dove sei, perché se c'è uno che versa sei tu. Però ora ha fatto lo zombie in Beetlejuice 2, ha fatto uno dei collegiai della scuola
di intelligenza artificiale
Wednesday.
No, ecco, questa roba qui, mo, l'uomo che versa lo champagne
non lo farà
piuttosto
più nessuno.
Che l'emozione, ma come, cioè, come lo si, adesso io non vorrei innescare una polemica,
no
ma
facciamola
come,
siamo già in aperta polemica da lunedì
e anche in aperta polemica
da mesi,
okay.
Prima che
come si può pensare, no? È ovvio che poi tutto si evolverà, ma le emozioni di cui parlavamo, le empatie di cui parlavamo, ma come le fa?
E l'emozione nella scrittura, nel scrivere gli articoli, vedi che cosa ha fatto Gareth Edwards con The Creator, il film ora al cinema, invece di chiamare Zimmer, ha detto vabbè, uso l'intelligenza artificiale, faccio fare tutta la colonna sonora all'AI, ok, l'ha fatta, è venuta una porcheria, perché mancava che cosa? Un fattore.
Il cuore.
Fattore? Cosa?
L'anima, cuore. No,
ma che cosa soprattutto? Chi è che ha l'anima e il cuore? L'essere umano.
Esatto.
Mancava l'essere umano. Perché la bellezza di una musica, di un doppiaggio, è anche l'errore tecnico. Non deve esserci la tecnica perfetta.
Guarda, io ti porto un esempio. Adesso perché c'è la mia mamma qui, quindi
che è lì con gli occhiali.
Che mi dà un assist. Allora, mia mamma è una grandissima appassionata di musica classica e di opera. Ma proprio da robe... da tagliarsi le vene, ok? Allora, cioè no, proprio e ha trasmesso, se Dio vuole, questa passione anche a mio figlio.
Salta una generazione, però da come
è saltata
da, dalla tua descrizione,
no,
credo che abbia
saltato. Sì, l'ha saltata, la musica classica, ma l'ho riacchiappata con l'opera, perché quella piace anche a me.
Sta faccio... ascoltando tuo figlio l'opera in Puffia.
Esatto. E ti faccio un esempio. Lei è una adora Puccini. Ma chi è? Allora, a lei le basta una nota, ma anche se stiamo al supermercato, per dirti, no? E fanno la pubblicità della mozzarella, ma sotto ci mettono una nota di Puccini, così sembra più figa sta mozzarella. Lei mi giro e la vedo e fa... e sta così, sta già con dei lacrimoni. E lei mi dice sempre, a me quello che mi dà Puccini bastano due note, non me lo dà nessuno. L'emozione che mi dà... ma quello di cui parlavamo, no? Le lacrime, le cose, che ognuno poi lei magari ci andrà a ritrovare sue cose in quelle due note di Puccini, ma una macchina, quella cosa, come la fa? Non le potrà mai dare la stessa emozione.
Cioè, la macchina non può darle, ma cioè, la macchina prende qualcosa che è nato dall'umanità e e riassembla fondamentalmente, però le mancherà, presuppongo, spero, per sempre la fantasia.
Sì,
il problema è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale non regolamentato porterà sempre ad un maggior appiattimento della qualità, ma comunque sì, il pericolo è che si prosegua verso questa strada, su questa strada, perché il male sempre maggiore che è stato citato più e più volte da lunedì rimane sempre quello, rimane sempre il capitalismo, cioè è il desiderio.
Hai detto una frase giustissima.
Di voler sfruttare il più possibile, cioè di massimizzare i profitti e diminuire i costi. E quindi che succede però? Che mano a mano toglieremo anche bellezza poi alle cose che creiamo.
Non si deve andare contro la tecnologia, contro l'evoluzione.
Regolamentarla e usarla per migliorare.
Ma va, come dici giustamente tu, regolamentata.
Sì, sì.
Perché ci ritroveremo, come avete letto, l'avrete letto tutti, il caso di Tom Hanks, no? Che si è ritrovato con la sua voce a fare pubblicità a uno studio dentistico che era. Ok? Potrebbe essere con chiunque.
Ma anche il volto.
Con tutto il corpo.
Sì,
era.
Niente. più giovane, però lo hanno ringiovanito.
Sì, sì, no,
l'hanno ringiovanito.
Però,
allora, c'era noi... stato anche un ringiovanimento.
Non possiamo.
Ti trovi all'epoca, cioè, di Forrest Gump.
Puoi creartelo il tuo Tom Hanks, certo, personale, quindi certo, perché non renderlo?
Questo, anche... Come dici tu, se lo regolamenti va benissimo, ma che tu usi, io posso parlare da doppiatrice, quindi non puoi usare la mia fisicità, per quanto se vai su internet magari la trovi una foto mia, tua, sua, di chiunque, sì, di noi, no? Però insomma, magari,
la panza per forza.
Magari te ne fai. Sì, speriamo che la levino un po' di pancia, ci facciano
pancia,
alte e
bene,
magre, ma magari col mio volto se ne fanno poco, ma anzi niente, ma con la mia voce io veramente posso ritrovarla, sì, nei peggior bar de Caracas, nel senso che la posso ritrovare su siti magari poco carini, la posso utilizzare
tornando
per delle
all'idea
truffe
di prima, però, del capitalismo, cioè, è su questo che va, che bisogna partire all'attacco, cioè denunciare per qualunque tipo di plagio, di utilizzo inappropriato,
di,
esatto, perché se loro vogliono risparmiare poi si ritrovano a dover pagare 10 volte quello che avrebbero pagato un compositore perché hanno rubato la voce, la musica a qualcuno.
Su quello possiamo fare anche
no, però potrebbe, cioè class action, ce ne sono state tante,
ma
quindi l'idea dovrebbe
su
essere
tutti i mestieri,
ma
no?
Infatti guarda, ti dico, esatto, io ho letto ultimamente, ho una mia cara amica che lavora per una rivista di moda ed è rimasta, la redazione prima erano in 30, ora sono in 5. E tutta la parte dedicata ai viaggi la scrive l'intelligenza artificiale.
No, anch'io li scrivevo gli articoli,
ecco,
di viaggio. Okay,
vabbè. Ho letto l'articolo.
Addio, digli addio.
Ma a un certo punto c'era...
Già avevo detto loro addio, però...
No, no, ma ti dico, c'era uno strafalcione, perché secondo me avevano messo dei dati sbagliati, che poi c'è sempre l'uomo dietro ovviamente, e quindi aveva collocato un'isola caraibica da tutt'altra parte.
Beh, certo.
Quindi... Però l'articolo era scritto bene, ma su quelle cose lì. Su altre cose devo dire che, cioè, non possiamo, sì, bloccare l'avanzamento, no, tecnologico, anzi sarebbe anche stupido farlo. Ogni cosa deve essere sempre comunque fatta con criterio e con regolamentazione.
Se vi capita, se avete, tanto siete tutti giovani, io l'ho scoperto da poco, il fantastico mondo di Instagram, c'è una pubblicità molto carina, che non so se l'hanno fatta due doppiatori, sicuramente è doppiata da un doppiatore, che parla proprio di intelligenza artificiale e di quello, sì, quanto può essere meravigliosa, ma lui gli chiede determinati tipi di frasi e lei le stravolge completamente, perché quello che lui dava con le intenzioni lei non lo riusciva a percepire, ma lo capiva solo come parole. Quindi se vi capita, cercate pubblicità AI doppiaggio, è molto divertente, molto carina, è fatta
credo
bene.
Credo ci sia Elisabetta Spinelli dietro.
Elisabetta Spinelli,
è quella,
cioè, bravissima.
Sì, perché era ospite lunedì e ce l'ha,
è vero,
e ce l'ha citata.
È vero, carinissima, sì, infatti sì, sta, sì, facendo, sì, il giro.
Cosa?
Ah, ok.
Sì, ci sono domande dal pubblico.
Ci sono domande dal pubblico. Diamo un microfono al pubblico o...
Pubblico o sali
la
qui,
ragazza lì che si sta sbracciando da un'ora e mezza, poveretta, fra poco le stava lanciando.
Ma perché
le braccia.
Adesso ti vuole picchiare per quello che hai detto prima.
Mi picchia perché odio Obi-Wan la trilogia. Cioè... Ma poi...
Ho una domanda per entrambi, diverse. Allora, quella per Perla è... Innanzitutto, cioè, quando ho iniziato a parlare tipo è venuto un brivido lungo alla schiena.
E questo là io non te lo dava.
E ho tipo detto, oh mio Dio, sono appena ritornata alle 7 di mattina con la mia tazza di latte Nesquik a vedere le Winx.
Amore, sei una cucciola.
È stata bellissima. E quindi ti volevo proprio chiedere, è per voi doppiatori... Può accadere come per degli attori, in un certo senso, di rimanere incastrati in un personaggio,
sì,
e far fatica a essere, cioè a cambiare tipo di film, passare...
Sì, si fa, a volte si fa fatica. Io ho 42 anni. È vero che la mia voce ha subito un'evoluzione, ma non così fondamentale, nel senso ancora riesco a farla Stella delle Winx. E è così, quindi su Instagram ogni tanto mettiamo dei video che sono la voce della mia infanzia. Arrivano persone
fai
anche molto
Stella
più
delle Winx,
cioè, arrivano persone molto
ce
più grandi di me che
ci dici qualcosa?
Le cose belle, alle cose belle piacciono le cose belle. Baci stellari. Cioè, Io lo so che c'è la voce della mia infanzia, ci sono persone molto più grandi di me che arrivano e mi fanno: ma tu sei Stella delle Winx, sei la voce della mia infanzia. E no, e dai, ma c'hai 70 anni adesso, la voce della tua infanzia, no? Cioè, è perché è così, ragazzi, è successo, ve lo giuro, cioè, finché me lo dice colei che c'ha 20 anni, chi ce n'ha 30, chi ce n'ha 11, ma quello di 70 anni, sei la voce della...
Guardi, non ero io che doppiava, era mia madre.
Esatto, sicuramente. Però adesso, tornando più di serietà, sì, si rimane un po' incastrati, perché io sono onorata, nel senso che essere riconosciuta tra virgolette per Stella, per Nairobi, per Cristina Ricci, cose che sono ormai, insomma, alcune veramente c'erano i sesterzi, a me fa ancora piacere, perché mi si riconosce per cose che ho amato molto. Però a volte dici: sai che oltre Stella delle Winx, lo sai che c'è tutto un mondo dietro? Cioè ci sono, da lì ho fatto tantissime altre cose. Tipo, ancora mi dicono: mi fai la voce di Sabrina Fia della Strega? Aspetta, sono le 8 del mattino, non ce la faccio più, sembro un signore, no? Però ci vuole tanto lavoro per farlo, e anche questo le persone le devi un po' abituare, ma poi ce la si fa. Ma finché mi si dice che sono Stella delle Winx, va bene.
L'altra domanda era per Massimo, e visto che a te non ti è piaciuto Obi-Wan, te ne farò una cattiva.
Ecco. Vai, ti attendo al varco. Ma la vecchia,
io
ci
non
sarai.
Ho detto niente, esatto.
Io non sono vecchio, io sono diversamente giovane.
Sarò la voce della tua infanzia.
Poi comunque, prima che mi fai la domanda, mi capitò a Taormina al festival. Entro in un bar, ordino un caffè. Accanto si avvicina una signora completamente coperta, sembrava una Padawan, ma completamente. E ordino un caffè. A un certo punto ho avuto, ti giuro, in Sicilia si dice marrizzoni di canne, c'è avuto un brivido che è partito dal piede, è arrivato fino a qui, e ho detto: cazzarola, accanto a me sta ordinando un caffè la principessa Leia. No. Era Ottavia Piccolo.
No.
Ti giuro, sono svenuto sul bancone, ho detto: guardi, le offro il caffè e anche il pranzo se vuole, e basta che lei mi dice semplicemente che la forza sia con te.
E basta
quel momento lì, ho detto: vabbè, sono tornato a casa, non ho visto neanche il festival. Ho detto: per me è finito qui, grazie. Stop al televoto. Comunque, no, vabbè, vai.
Allora, sei davanti a una scelta obbligata.
Mizzica, che domandona.
John Williams, Hans Zimmer o Ennio Morricone?
La ragazza è preparata, caspita. Allora, per una questione affettiva, perché sono cresciuto a 6 anni ascoltando Morricone, grazie a mio papà e mia madre, e Ennio. Poi Ennio l'ho conosciuto, abbiamo fatto un po' di cose insieme. Devo dire che il più grande compositore al mondo di musica è Ennio Morricone, che è stato un sperimentatore incredibile. Poi c'è John Williams e poi non c'è Hans Zimmer.
Niente.
Anche
grazie
se vi volevo
entrambe.
Fare sentire una cosa di Zimmer, se avremo il tempo, ma vediamo. Vai.
Volevo fare una domanda a Perla.
Vai, Perla.
Sono gettonatissima. Ah,
perché sei anche figa. Cioè,
cioè. Bravo, nonostante.
nonostante la signora di 70 anni. Vorrei esatto. dire.
Volevo chiedere, preferisci dirigere o doppiare?
No, lo sai che lo so. Allora, lo so, in realtà amo tantissimo entrambi. Io devo tutto al doppiaggio e devo tutto ai miei genitori, che adesso non è perché piaggeria, mamma, mi puoi pagare, ti posso pagare la cena stasera, perché mi hanno introdotta a questo meraviglioso mestiere. Quindi per me il doppiaggio è casa, è famiglia, è cuore, è vita. Però mi piace tanto dirigere. Mi piace tanto perché è come me lo sono immaginato io, perché quando dirigi tu scegli, se ne hai la possibilità, a volte sei un po' obbligato, ma insomma nella maggior parte dei casi hai l'opportunità di scegliere chi deve fare cosa, dal più piccolo, dal ragazzo che versa lo champagne, al protagonista, di scegliere la voce. Quindi quando tu li metti tutti insieme, cominci a fare pezzettino per pezzettino, fin quando il puzzle non si completa, è come sentirsi un direttore d'orchestra, per tornare alla musica, è tutto come tu lo volevi, è tutto come tu lo volevi sentire. Quando vado in sala mix e sento tutto quello che gli attori hanno creato, io li ho solo guidati, ma loro hanno fatto, però è come io l'avevo sognato, non c'è cosa più bella, quindi mi piace tanto stare dietro, sì, tanto tanto.
Grazie. Grazie. Altre domande?
Intanto la faccio io, che sono vicino al microfono.
Oh, ti giuro, ho avuto un attimo.
Ciao.
Chi è? Sono lì.
Ecco, la I, la clonata.
Salve, sono Sara, da qui a lì ho perso 20 anni. Sono
salve.
Ciao, e siete Sara. Tutti la voce della mia infanzia.
Sappilo.
Ragazzi, pensa ormai com'eri la voce combinata della mia infanzia.
Questa, guarda, così è. Me la segno.
Intanto volevo chiedervi una domanda un po' più tecnica, soprattutto a Perla, se per caso sei abituata ad ascoltare oltre... cioè ad ascoltare le scene che devi doppiare proprio come ti arrivano, se sentite solo le voci, quindi se vi aiutate con la musica, con i rumori.
Dipende da quello che si fa. A volte ci sono dei film dove c'è la colonna anche musica effetti, e quindi c'è dall'effetto del cucchiaino alla colonna sonora, e quello è fondamentale. Dio solo sa quanto ti aiuta avere la colonna sonora, ma anche nella cosa più piccola. Io ho fatto adesso uno spot così, e un po' così, cioè no, però niente di che. Ho detto: mi mettete la musica per favore? Con la musica è stata tutta un'altra roba, cioè quella cosa sembrava veramente Guerre Stellari, e la musica ti aiuta. A volte non c'è e te la devi un po' immaginare, ti devi un po' immaginare la musica, ti devi un po' immaginare che sotto c'è anche gli alberi, anche l'aria che passa tra una foglia e l'altra fa rumore, quindi ti devi un po' immaginare, diventa un po' più complicato. Però,
tra l'altro, questo mi fa venire in mente che mi dicevano che su alcuni prodotti particolarmente oggetto di antipirateria o di controllo da parte degli studios, tipo i Guerre Stellari film, i doppiatori hanno... Non vedono neanche le scene, vedono solo i labiali, è vero?
Ci sono prodotti dove a volte doppi una palla, cioè una pallina che fa ping pong e c'è una bocca, quindi tu doppi solo la bocca quando ci sono cose di pirateria, ma non è così frequente, cioè, ma non così frequente. È molto più frequente avere un film o una serie completamente in bianco e nero, ci sono talmente tante scritte sopra, la scritta della casa distributrice, la scritta della società di doppiaggio, la codifica e quello e quell'altro, alla fine dici: ma io quale sono? Cioè, dove vado? Lo vedi, ovviamente lo vedi. Ci sono a volte alcuni prodotti dove le copie sono anche un po' un filino, a volte blurred, un po' distorte, non perfettamente come le vedrai, proprio per una questione di pirateria. Ma adesso non si può fare niente, non si può fare una foto. Anche ci sono dei prodotti, se io vado a doppiare un produttone di punta, adesso non farò dei nomi perché non sia mai, poi mi arrivano querele e denunce, ma non è detto che sul planning della sala di doppiaggio, dello stabilimento, e sul copione ci sia il nome originale della serie. Si potrebbe anche chiamare Gradino Verde e io sto a fare tutt'altro, ma non sono molto ligi su queste cose.
E quindi poi devo chiedere a Massimo: se anche a te ogni tanto ti dà fastidio il film e vorresti ascoltare solo la musica? Ma soprattutto, appena hai detto Miyazaki, qui c'è stato un gran vociare,
sì,
anche dalla regia.
Sì.
Io non lo dico quel nome lì. Cioè, tu mi ascolti il doppiaggio, quello lì, di quel signore lì. Io non lo dico il nome,
no,
perché non
so,
voglio
lo
parlare
so
male di nessuno.
Ma
perché nella
dopo
comunità qua, poi dopo. Scusate. Io
lo so, purtroppo, lo so.
Io te lo dico che c'è stato un gran vociare.
Lo
poi
so,
dopo
lo so,
prenditele le conseguenze quando scendi da quel palco.
Ma lì per fortuna c'è Joyce Ishii, il disegno di Miyazaki, che compensano tutto. C'era una...
Ma
sì.
No.
Tra l'altro ci ho lavorato con lui.
È giallo il gradino, verde, il marrone. Verde. Ti amo.
Ciao. Sì. Al mio segnale. No, vabbè, comunque. No. Stavo dicendo.
Questa
comunque
sarà censurata.
Completamente censurata. Però ci sono altre domande dal pubblico o...
Va,
c'è un signore lì che un ragazzo, almeno io guarda, non vedo, ho una luce che è come se stessi andando verso San Pietro.
No, signore,
perché sono totalmente accecato.
La prima ti volevo chiedere, c'è una domanda e poi a Perla. Te volevo chiedere questa cosa, quanto pensi, prima hai citato, se non mi sbaglio, Ridley Scott, no, scusami, Beh, comunque
Nolan anche.
Vabbè, comunque volevo chiederti questa cosa. Ci sono registi che vengono anche dal mondo dei videoclip. Quanto questa cosa pensi che sia influente poi nell'utilizzo poi della musica nei loro film successivi? E, ma, ok.
E poi a
Perla volevo chiedere quando ti trovi davanti e dirigi, quando ti trovi davanti a una situazione in cui né emotivamente né interpretativamente si matcha, quindi non c'è una corrispondenza rispetto a quelle che sono le tue esigenze e quelle del film, come sei solita intervenire? Cioè, qual è la prima cosa che fai? Ok.
Allora, guarda, non è detto, è sempre una questione di che orecchio e di che qualità uditiva ha il regista. Ci sono stati dei grandissimi registi di videoclip che poi riescono ad essere anche dei bravissimi registi cinematici e ad avere una grande capacità di saper utilizzare la musica e di ascoltare il compositore. E Ridley Scott, che veniva dal videoclip, ha avuto sempre un non orecchio. È stato aiutato grandissimamente dai compositori che ha utilizzato, Goldschmidt, Vangelis, ma anche in quel caso ha fatto degli obbrobri incredibili, quello famoso Full Legend con Tom Cruise che era ancora infante, che fu un flop. Ma perché? Perché lui decise che la colonna sonora di Jerry Goldschmidt fosse sostituita dai Tangerine Dream, perché la musica elettronica secondo lui era più alla portata del popolino, errando totalmente. Infatti fu un flop il film, perché cambiando completamente la musica e facendola diventare un'altra cosa, cambiò anche il senso del film. Su queste cose Scott è stato sempre abbastanza incapace, ma questo lo dico senza bisogno di querele, tanto guarda, ne prese tante in vita mia, lo sa anche lui, ha fatto delle cose, poi ci sarebbe veramente da fare uno studio su come non sa utilizzare la musica Scott e di come gli va di fortuna, perché chiama dei compositori grandissimi, anche Zimmer col Gladiatore e tanti altri. Però non è detto. C'era un famoso regista italiano che ha fatto solo un film in America, che era, se non mi ricordo male, è Marco Brambilla, che ha fatto Demolition Man con Wesley Snipes e Sylvester Stallone, e lui la musica la fece fare Elliot Goldenthal, che è un grandissimo compositore, ma proprio suggerendogli anche i momenti in cui introdurre la musica nel film, e veniva dal videoclip. Là sono da caso a caso, lì è troppo complicato, è molto arzigogolato il discorso.
E allora, invece, per quanto riguarda me, allora ti devo dire la verità, non mi è mai capitato fino ad oggi, nel senso che ci può essere la giornata in cui uno non è tanto in canna, quindi magari ci fa più fatica, però che proprio sia completamente out, questo no, non mi è mai successo. Se mai mi dovesse succedere, sicuramente fermerei il turno. E quando uno non è in buona, non cave un ragno dal buco, tanto vale fermarsi, mettere il punto, provare a respirare, calmarsi un po', e se proprio non va, nella vita succede di essere sostituiti, ci si riprova una seconda volta, se poi non va proprio, probabilmente ho sbagliato una distribuzione e quindi mea culpa, si cambia avanti il prossimo, quindi purtroppo questo è.
Forse abbiamo tempo per un'ultimissima, brevissima domanda. Se non ce ne sono, non vedo mani alzate. Perla, Massimo, grazie mille per questo incontro, grazie a voi, è stato interessantissimo. E nulla, noi continuiamo imperterriti, abbiamo ancora tanti appuntamenti fino a stasera.
Grazie.
Buona serata, ragazzi.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Scientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
This October, Tanger invites you to shop pink and save lives. Your donation of $10 or more to the Breast Cancer Research Foundation helps fuel innovative research that brings us closer to a cure. It also unlocks exclusive savings from brands like Coach, Crocs, Columbia Factory Store, and more to shop all month long. Join us as we mark 30 years of advancing research and empowering hope. Donate and access your exclusive savings today at Tanger.com.